Buonasera, bentornati a 16 Noni. Questa sera è in conduzione solitaria perché Rebecca non c'è, ha un problema che insomma la tiene lontana dai nostri studi, ma tornerà settimana prossima, non vi preoccupate. Comunque questa puntata come sempre la potete ascoltare in diretta qui sul sito www.iangredio.it, oppure potete riascoltare in podcast o sul nostro canale YouTube. Allora, puntata di oggi che ovviamente siamo quasi vicini ad Halloween, e quindi ho pensato, visto che non c'è Rebecca, che è quella che ha più paura degli horror, di fare una puntata quasi esclusivamente dedicata a questi film, che tra l'altro sono in tanti in uscita, anche serie TV che usciranno questa settimana. Di alcune ne avevamo già parlate, tipo la serie dedicata ad It, che è uscita in questi giorni proprio su Sky, ma oggi ne vedremo delle altre. Io direi che quindi, se voi siete d'accordo, non perderei tempo e partirei con la prima, col primo film di oggi.
Raccontatemi la vostra storia.
La mia storia. Ero uno dei suoi servi più fedeli, finché non prese la mia principessa, l'amore della mia vita.
Dite al vostro Dio che la mia vita non gli appartiene più.
Siete il primo ad aver catturato un esemplare vivo.
Cosa ho catturato esattamente?
Un vampiro.
Il mio padrone è venuto a cercare la sua principessa.
Eccovi qui.
Mio principe, mio amato, ci siamo già incontrati.
Con te, Dracula.
E quindi siamo all'ennesimo capitolo dedicato al vampiro più famoso. Siamo in Transilvania nel XV secolo, torri di pietra, nebbia, leggende che attraversano i secoli. È qui che comincia la nostra storia di un principe innamorato, ferito, tradito, e dopo la morte improvvisa della sua amata Elisabetta, non gli rimane che rinnegare Dio e riceve una maledizione eterna. Diventa vampiro, vivere per sempre. Dracula, l'amore perduto, è il nuovo film diretto da Luc Besson, che reinventa il mito classico di Bram Stoker in chiave gotico-romantica. E il cast l'avete già intravisto all'interno della clip che abbiamo mandato, e di quelli internazionali e straordinari. Intanto diciamo che c'è anche Matilde De Angelis, che con Zoe Blue portano l'intensa emotività e la fragilità delle donne che circondano Caleb Landry Jones, che è il vampiro condannato a questa eternità maledetta. E poi c'è Parigi, fine dell'Ottocento. Il vampiro cammina tra le ombre, consapevole della sua dannazione, e incontra lì la sua amata nella reincarnazione, o ciò che in realtà ne resta. E quindi è nulla, l'ossessione torna potente, malinconica e destabilizzante. Ma questo film non è solo sangue e pipistrelli, è la storia di un amore che travalica il tempo, la morte, persino la redenzione, un amore che diventa maledizione, un contrasto che ci parla di perdita, desiderio e memoria. E per chi lavora nel sociale come me, nella comunità, nelle relazioni, c'è anche un messaggio più profondo. Cosa succede quando la perdita non viene elaborata? Quando l'amore diventa ossessione? Quando la normalità viene spezzata e ciò che resta è un'ombra che cammina accanto a noi? Il vampiro non è solo un mostro, è il testimone della nostra incapacità di lasciare andare, costretto a vivere eternamente con il ricordo e con l'assenza. Il film esce oggi nelle sale, quindi oggi 29 ottobre, per chi ci sta ascoltando in podcast lo trovate comunque nel weekend, ed è distribuito da Lucky Red. Credo che ormai da tempo noi in questo podcast, in questa trasmissione, parliamo spesso di horror, come non è più l'horror di una volta, solo lo splatter, solo storie anche un po' arrampicate sui vetri, ma l'horror è sempre più un film dove il sottotesto può raccontare tanto. E sicuramente con un regista come Luc Besson non ci aspettiamo niente di diverso. Ma non c'è solo l'horror, o meglio, non c'è solo la storia di Dracula, c'è anche altro, e adesso vi faccio vedere la prossima clip.
È vero. Forget you. gudomliga kropp utan synd.
Mira. Elvira, reglering.
Välkommen, min sköna.
Kom, syster.
Tills döden skiljer oss åt.
Pappa?
Preparatevi ad entrare in una fiaba tremenda e a guardare il mondo da una scarpa rotta, a sentire che essere desiderate può essere una condanna. C'era una volta una fiaba che tutti conosciamo, la storia di Cenerentola, le scarpe di cristallo, la principessa bella, la mezzanotte che arriva. Ma ora girate lo specchio, guardate dall'altro lato. The Ugly Stepsister, diretta da Emily Blichfeld, è la sorellastra che ha la voce e che lei dobbiamo prestare attenzione. Il nome è Elvira e la sua vita è spinta da un desiderio, essere vista, essere scelta, in un regno dove la bellezza e potere e lo sguardo degli altri decide il tuo destino. La sua rivale, la sorellastra Agnes, bella, desiderata, dominante, e la madre vedova ambiziosa che investe ogni risorsa nell'idea che Elvira possa diventare qualcosa. Ma Elvira scopre che diventare bella in quel mondo significa trasformarsi, dolore, sangue, corpi che non riconosci più. Le ciambelle d'oro nascondono lame affilate. Lei accetta la sfida e ciò che ottiene è molto più di una scarpa che calza, è un corpo che muta, un'identità che lotta, un riflesso che urla. Questo film, abbiamo detto, non è solo un horror, come quello di Dracula prima, non è solo una fiaba, è satira feroce sul culto della bellezza, sul corpo come oggetto, sulla competizione che devasta. Come hanno scritto alcune recensioni, una rivisitazione body horror della fiaba di Cenerentola che, e anche qui tornano i temi sociali, aggregazione, comunità. Questa storia è una lente potente, ci parla di chi resta invisibile, di chi aspetta una scelta che non arriva, di chi combatte per essere vista e di quanto quella visibilità costi tantissimo. Il film, questo film non arriva oggi nelle sale, ma arriverà proprio alla vigilia di Halloween, il 30 ottobre, e secondo me è un film interessante da vedere anche per, come abbiamo detto anche qui, il sottotesto, cioè l'abbiamo già visto in altri film quest'anno dedicati proprio al corpo, alla trasmutazione del corpo, all'invecchiamento. Qui non c'è l'invecchiamento, qui c'è qualcosa che sta accadendo, anche ne parlano tantissimo le cronache, di quello che ormai anche molti ragazzi, molti giovani tentano di cambiare il proprio corpo, diventare qualcos'altro, essere qualcos'altro. E anche se questo film è ambientato in un'epoca fiabesca, possiamo riconoscere tutti gli stilemi di quello che oggi è il racconto del proprio corpo attraverso i social network. Quindi assolutamente film consigliato da guardare e da far guardare anche insieme con i propri familiari.
Well, well, well. A customer? Let me guess. You've got a husband, he's got a secretary. Am I warm?
The secretary's still a thing.
I think someone's hiding something. Okay, so big bang. Two bodies. And a disappeared child. Maybe this case could go all the way to the top.
Well, maybe sort of all the way to the middle.
Give me just a taste.
What would you like us to do with the child, sir?
Move her.
She's not quite ready to come out yet.
What is she, a cake? Now
you got me. Have you been inside my house?
Where were you last night?
Who are you?
Zoe Byrne, private investigator.
This nosy woman needs to be stopped. Do you understand?
Yes, sir.
You have found your way to the heart of something huge. There was a massive government cover-up. And I've never known a girl like you
before. Sarah, you are in shark-infested waters, and there are no rescue boats. Here you come,
a knocking, knocking. Wipe your nose. I'll buy you a stiff drink.
It's 10 in the morning, Zoe.
You're very prim for an outlaw. Now my hands are bleeding
and my knees are raw. Stop. Zoom in.
Our tech doesn't have that capability, but we can zoom in with our eyes.
But you're almost a comedian.
E in questo caso non siamo più in un mondo horror, ma passiamo ad un thriller. Siamo ad Oxford, le case sono di mattoni rossi, i giardini sono curati, una tranquilla e quasi ostentata, appunto, tranquillità. E qui, in una strada dal nome che è già un presagio, ovvero Down Cemetery Road, che inizia il nuovo thriller targato Apple TV, in uscita proprio oggi, 29 ottobre. Dietro la macchina da presa abbiamo Natalie Beale, ma la prima cosa che cattura l'attenzione è il cast. Abbiamo Emma Thompson e Ruth Wilson, due attrici straordinarie, due presenze magnetiche che da sole bastano a cambiare il tono di qualsiasi storia e soprattutto a rendere bellissimo qualsiasi film o serie TV. Thompson interpreta Jo Boehm, una detective privata dal passato ingombrante. Wilson è Sarah Tucker, una donna comune che vede la sua vita tranquilla trasformarsi quando nel quartiere una casa esplode. Tra le macerie una bambina scompare, nessuno sembra sapere nulla, ma nessuno vuole parlare. Ma Sara non riesce a lasciar perdere. Quella sparizione diventa un'ossessione nel suo bisogno di capire, coinvolge Zoe, trascinandola in un labirinto di segreti, bugie, fantasmi del passato. Down Cemetery Road è tratto dal romanzo d'esordio di Mick Herron, lo stesso autore della saga di Slow Horse, e infatti anche qui la tensione non nasce solo dall'azione, ma ciò che si muove dietro i personaggi, le ferite, le colpe, le sensazioni costanti che la verità non basti mai a spiegare tutto. Il tono è diverso, più intimo, più psicologico. Herron costruisce un mondo in cui la minaccia non arriva da lontano, ma dall'interno, dalle mura domestiche, dalle persone che credevamo di conoscere. La serie è composta da 8 episodi, i primi due arriveranno subito oggi, 29 ottobre, gli altri invece seguiranno una cadenza settimanale. E se il ritmo sarà quello promesso dal trailer, ci aspetta un autunno denso di tensione e ambiguità. Down in Cemetery Road non è solo un thriller, è una riflessione su quanto siamo disposti a ignorare per continuare a sentirci al sicuro. Una storia che ci dice che a volte basta una sola esplosione per far crollare l'illusione della normalità. Serie che arriva su Apple TV, che ormai ci sta abituando a fare prodotti molto molto interessanti con cast molto importanti. Il problema è sempre lo stesso, e lo diciamo da tanto tempo, che purtroppo questa parcellizzazione delle piattaforme ci rende proprio difficile poi alla fine guardare tutte le serie che vorremmo. Però sicuramente il prodotto è molto valido, e magari un pensierino, se non avete ancora Apple TV, potreste effettivamente farlo. Adesso passiamo invece ad una serie che arriva, attenzione, dall'altra parte del mondo.
La maestra Emma no se presenta a trabajar hoy.
¿Está enferma?
¡Cállate!
Creo que su maestra está desaparecida.
¡Pedo, morra!
¡No estás de pendeja! ¡Abre la boca!
¡Jordi!
¿Y usted dónde está?
No sé qué me pasa.
Tu mamá tenía un don así de especial como el tuyo.
¿En serio? Cuando sentía el sabor de la tierra, veía cosas.
¿Te dio miedo?
Terror.
E stiamo girando un po' di lingue in questa puntata di oggi di 16 noni e, come vi avevo detto, dalle tipiche case inglesi e colorate passiamo al colorato ma trascurato quartiere di una periferia messicana. Le strade sono consumate dal tempo, gli edifici pieni di storie che nessuno racconta, e che lì che prende vita la nuova serie Mangiaterra, dal tradotto dallo spagnolo Mangiatierra, una storia che mescola soprannaturale e reale per guardarci dentro con occhi diversi. La protagonista è Lily Curiel, una ragazza come tante ma destinata a diventare qualcosa di diverso. Quando Aileen, questo è il suo nome, scopre di poter mangiare la terra del luogo in cui cammina e di ricevere visioni che la mettono in contatto con chi è scomparso. Quindi la sua vita cambia. Non è magia innocua, è un potere che nasce dal terreno stesso ed una terra calpestata, trascurata, teatro di sparizioni, violenze e ingiustizie. Aileen diventa ponte tra il visibile e l'invisibile. possibile tra chi è rimasto e chi è stato perso. Accanto a lei un gruppo di fratelli e amici erranti, tutti legati al quartiere che non vuole dimenticare. Il suo cammino la porta a confrontarsi con la violenza che la affligge, la comunità, con il femminicidio, con le persone che non esistono più ufficialmente, ma continuano a camminare nelle ferite lasciate dietro di sé. Questa è una nuova serie di Amazon Prime Video che non poteva iniziare che il 31 ottobre per una serata all'insegna del mistero, visto che siamo proprio ad Halloween. La prima stagione è composta da 7 episodi. Mangiaterra in italiano suona quasi come un mantra, mangiare la terra per capire chi siamo, da dove veniamo e soprattutto cosa rimane quando qualcuno è scomparso. Ecco perché vale la pena seguirla, non solo per il mistero del potere soprannaturale, ma perché come quella la forza entra nella vita quotidiana, Aileen non vola sopra il mondo, resta in mezzo al quartiere, cammina sulle stesse strade degli altri, sente le loro paure e le loro speranze. E la serie ci chiede quanto il confine tra vivo e perso diventa sottile. Cosa facciamo? Come reagiamo? La narrazione intreccia generi diversi tra dramma, thriller, sovrannaturale, ma il terreno letteralmente e metaforicamente è quello della dignità umana. È un quartiere che grida attenzione, è una terra che reclama memoria. Quindi anche qui siamo in un sottotesto sociale e culturale. E noi con le proposte oggi di cinema e serie TV abbiamo finito, ma in anteprima non vi avevo detto che avremo anche degli ospiti che tra poco arriveranno, perché come stiamo facendo ormai da tempo anche in questa puntata presenteremo un'iniziativa culturale che si svolgerà mercoledì 5 novembre 2025 all'auditorium del Centro Culturale di Milano in Largo Corsia dei Servi 4 a Milano. È un evento dedicato alla poesia e infatti ci chiediamo se c'è ancora bisogno di poesia in questo mondo e lo chiederemo adesso anche ai nostri ospiti che arriveranno tra poco. Anzi, già sono arrivati, ecco, è arrivato Camillo Fornasieri, lo saluto, le faccio entrare in nella diretta con me. Benvenuto. Ci senti?
Benvenuto, ciao.
Eccoci. Come va?
Siamo
c'è la connessione forse che è un po' lenta, ti vediamo un po' a scatti.
Sento.
Ok, perfetto, noi ti sentiamo anche se ti vediamo magari un po' a scatti, non fa niente. Allora, dicevamo di questa iniziativa che parte il 5 novembre, ma intanto anche Davide Ferrari, che è l'altro ospite di oggi, si è unito a noi alla diretta. Eccoli, sono i due protagonisti, il primo è uno scrittore, il secondo invece è un attore. Allora, intanto partirei con la prima domanda, e la prima domanda era proprio questa: ma in questo mondo c'è ancora bisogno di poesia?
Camillo, vuoi cominciare tu o comincio
io?
Io,
Davide.
Vai Camillo.
Va bene, comincio io.
Intanto. Buonasera a tutti.
Che col centro siamo diversi anni che coltiviamo il campo della poesia insieme a tante altre campi della cultura, della scienza, l'economia, la testimonianza. C'è bisogno perché la poesia è sempre stata ed è il punto in cui l'esperienza dell'uomo si fa interessante per chi la scrive e per gli altri. È una parola alta ma comprensibile, una parola che ferisce ma che mette insieme. Città non vive un momento dei suoi migliori, secondo me, ma ci sono delle voci e noi cerchiamo di intercettarle che sono a questo livello. In questo senso si connettono col mondo. Tanti giornali, media dedicano sempre uno spazio alla poesia, però secondo me è molto una sorta di pianto del coccodrillo, nel senso che ci è lasciato andare via tutto, un po' della cultura intesa in modo anche popolare, vivo, e così si colloca in un piccolo angolo, ma un angolo da cui non si sente la voce. Col centro cerchiamo di convocare le persone per ascoltare dal vivo dei protagonisti, delle persone che hanno da dire qualcosa sulla vita e sul destino. In fondo la poesia è questo, no? la politica non si occupa, non sa parlare della vita, non sa parlare del proprio affetto, amore, forse deve fare altro, ma dovrebbe di più imparare anche dai poeti.
Davide.
Io ho finito.
Io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Camillo e aggiungo un aspetto che mi sta molto a cuore. La poesia, prima di essere significato, è significante, cioè è suono, è ritmo, è musica, e a volte questo aspetto viene abbastanza, non dico dimenticato, ma quasi fatto passare in secondo piano in favore di un approccio più logico e più di pensiero rispetto alla parola, mentre invece il ritmo e la musica sono due elementi che ci caratterizzano proprio nel nostro stare al mondo, perché il mondo si muove, la natura si muove attraverso un ritmo, e questo aspetto arriva molto più immediato e molto prima rispetto al significato. E di conseguenza questo aspetto io lo ritengo importante, perché basta pensare a Dante, non è necessario capire totalmente il significato, il senso di ciò che Dante dice, ma quando si sentono le terzine e il ritmo perfetto dantesco, alla fine questo è come se ci avvolgesse e in qualche modo ci accompagnasse in un territorio conscia.
Ecco, proviamo un po' a raccontare anche che cosa accadrà mercoledì 5 novembre all'auditorium del Centro Culturale di Milano. Quale sarà le cose che aspettano, insomma, i partecipanti a questa serata? Voi presenterete anche dei libri, ci saranno, insomma, una serata all'insegna della cultura.
Sì, inizia con questo primo incontro di mercoledì 5, sia il senso religioso, l'Occidente, tra Occidente ed Est Europa. Perché? Perché, come accennavamo prima, la poesia ha tracciato una strada che forse fa uscire anche dalla crisi in cui si dibattono sia l'Est Europa, con tutte le pulsioni dopo tantissimi anni di dittature, di non libertà, di non verità, e l'Occidente stesso, che ha sempre avuto una libertà, ma come se avesse perso un po' il rapporto con la verità. E allora questo ciclo abbiamo un contemporaneo, Giuseppe Pontigia, che ha scritto un bellissimo libro che era nella Cinquina dello Strega del 2025, di pochi mesi fa, che si intitola La materia del contendere. Mi pare che a questi due continenti c'è tanto da contendere tra loro e al loro interno, però è la vita a tema. E poi ci sarà Emily Dickinson, che non c'è più, ma è una poetessa grandissima dell'Ottocento, americana. Poi ci saranno due grandi russi che hanno ritrovato la voce del cuore e anche la voce della coscienza di sé in mezzo alla grande tragedia della persecuzione dell'uomo, cioè Anna Akhmatova, che è l'inizio della grande poesia degli anni 20-30 russa, e Osip Mandelstam, che tra l'altro tradusse Dante in russo, amava Dante, e che anche lui è stato poi imprigionato.
Ha scritto uno dei libri più belli su Dante, tra l'altro, Mandelstam.
Interessante, anche perché quindi, chissà come suona Dante in russo, sarebbe interessante.
Ecco, in mezzo a questo percorso Pontigia ha scritto davvero qualcosa che oggi è straordinario, perché è una voce alta, affonda nei suoi amati classici, Virgilio, i latini, che ha insegnato pertanto al Liceo Manzoni di Milano, Liceo Classico, e poi ha tradotto e si chiede appunto questo contendere nella vita tra essere e non essere, e lui desidera, dice un verso molto bello, ritrovare la possibilità che le parole diano il senso, o meglio riconoscano il senso delle nostre cose affettive. Dice, poter dire, questa è una scodella, tra l'altro scodella è molto lombardo, è molto, no, è molto di qui, affondare in una litania. Oggi i nomi sono molto virtuali, molto esterni, no? Molto appariscenti o noti, invece tutto ciò che si ama in qualche modo appartiene alla sacralità della vita.
Davide, so che tu hai delle poesie che...
Ma Davide lo conosce bene, Pontigia.
Sì. E che volevi leggere? Con quale vuoi partire?
Sì, io, Davide è un grande poeta.
Dico sì a entrambi, nel senso sì, conosco bene Giancarlo Pontigia e dico sì anche al fatto che ho qualcosa da leggere proprio dal libro di cui ha parlato poco fa Camillo, La materia del contendere. Ho scelto due testi brevi anche proprio per il contesto in cui siamo, ma secondo me molto rappresentativi. Vediamo se ci stanno tutte e due, però sicuramente questo lo voglio leggere perché è un testo secondo me rappresentativo di questo libro. Il poeta sicuramente ha una cultura veramente che non devo star qui a dire io perché l'ha dimostrata in tantissimi altri suoi lavori. Quello che mi ha più colpito di questo libro è l'essenzialità del linguaggio, pur rimanendo in un linguaggio molto molto preciso e preciso al limite dello stupefacente, perché ci sono anche proprio dei termini che ho dovuto cercare per quanto siano peculiari. Questo testo si intitola Un presagio, un soffio, e come sottotitolo tra parentesi ha la parola qualcosa, e l'ho scelto perché spesso ci sono anche diversi scritti sull'argomento. Quando si parla di poesia bisogna usare appunto un linguaggio che sia il più possibile preciso e il meno approssimativo, e la parola cosa o la parola qualcosa in molti hanno detto che insomma sono dei termini che in poesia non stanno bene, mentre invece in questo testo Giancarlo Pontigia riesce nell'impresa di farci di calarci in un'atmosfera sospesa proprio perché usa questo termine qualcosa, e dicendo qualcosa, che è un termine assolutamente impreciso se vogliamo, però ci descrive anche che cosa può contenere quel qualcosa, e alla fine quel qualcosa negli ultimi versi dice può essere anche un suono sceso giù da chissà quale pertugio, e il suono potrebbe essere proprio quello del ritmo della poesia. Un presagio, un soffio, qualcosa. Qualcosa ha inizio da questa notte, qualcosa che non è niente, eppure si fa strada nel subbuglio delle cose, nel disordine del mondo, qualcosa che non è niente, eppure c'è e ci segue in un clamore di vicende, di strepiti insensati, di vita dentro la vita, qualcosa che non è ancora qualcosa. Un presagio, un soffio, forse un dire d'ombra, un suono sceso giù da chissà quale pertugio e si inoltra.
Io avevo una domanda da farti, visto che tu tra l'altro conosci bene l'autore di questa poesia. Se secondo te, rivolgendosi ai giovani, questa è una radio che è prodotta qui negli studi di Piano Locale Giovani di Burago, oggi manca l'altra conduttrice che è la parte vera giovane del programma, di solito va lei in video, oggi ci sono io, ma quale qualcosa vorrebbero che cogliesse leggendo questa poesia? Cioè i giovani, qual è il qualcosa che dovrebbero cogliere?
Questa è una domanda molto bella perché potrebbe aprire veramente un dibattito. Io lavoro molto con i ragazzi sia per quanto riguarda il teatro, ma soprattutto la scrittura creativa e la scrittura autobiografica. I ragazzi intendo che parto dalle elementari e arrivo fino ai dottorandi dell'università, e lavoro spesso sulla parola e sulla voce. Quello che io credo è che i ragazzi abbiano bisogno di esperire la poesia in una maniera il meno canonica possibile. Cioè, quello che si faceva nelle scuole, io sono dell'83, quello che si faceva nelle scuole una volta non è sempre da buttare via. Perché una volta si facevano studiare, per esempio, le poesie a memoria. E la poesia è una delle pochissime arti, insieme alla drammaturgia, quindi al teatro, che hanno veramente un senso se vengono incarnate da una persona che dice quelle parole, perché la scrittura, la parola teatrale e anche la parola poetica nascono entrambe, soprattutto quella poetica, dall'oralità e dal ritmo. Infatti nella metrica classica si parla di piedi quando si parla di metrica, proprio perché il piede era lo strumento, il nostro piede, quello con cui si teneva il ritmo, e i cantori tenevano il ritmo anche poi della danza. E credo che vada un po' si debba tornare allo studio a memoria dei testi e alla messa in voce, cioè alla lettura ad alta voce, di persone però che abbiano un minimo di competenza in questa in questa materia. E non lo dico perché faccio l'attore, lo dico semplicemente perché, se pensiamo ancora intorno a Dante, se pensiamo a Dante letto male o letto bene, sono due mondi diversi. Non è che è la stessa cosa fatta più o meno, sono proprio due mondi diversi. E oltretutto la poesia invece, più profondamente, oltre alla questione del suono, ha anche un altro senso, secondo me, il fatto che rispetto alla la velocità del contemporaneo, che è data da tutto, dalla vita che facciamo, ma anche dalla strumentazione tecnologica che abbiamo in mano, ci porta spesso in alcuni vortici che possono rischiare di diventare abissi. Mentre invece la poesia, tendenzialmente, quando è buona poesia, richiede anche un minimo di riflessione in più, un minimo di concentrazione, anche su testi brevissimi. Quello che abbiamo letto adesso sono pochi versi, ma ci sono decine, centinaia di poesie che sono veramente di 5-6 versi, all'interno delle quali però c'è un mondo che non è il mondo dell'autore che le scrive. È il mondo che, se noi facciamo lo sforzo, noi lettori, di trovare un nesso col mondo dell'autore, possiamo riscoprire anche il nostro. Faccio l'esempio di Leopardi. In pochissimi versi lui ci scrive l'infinito, una delle poesie più tradotte al mondo. Forse è la poesia più tradotta al mondo. Non ci interessa molto della biografia del signor Leopardi e del suo di infinito, ma perché quella poesia è grandiosa, oltre per la sapienza tecnica, eccetera. Ma perché Leopardi, attraverso l'infinito, ci vuole far vedere il nostro di infinito. Se noi troviamo un nesso con quell'infinito di Leopardi fino a scoprire il nostro, noi possiamo, secondo me, avere, non dico che ci possa cambiare la vita, non mi permetterei di dire tanto, ognuno poi farà quello che vuole di una poesia, ma sicuramente abbiamo un'opportunità di conoscenza in più di ciò che ci circonda e di ciò che è poi la complessità dell'essere umano, perché la poesia ci porta anche in un mondo di complessità. Oggi tendenzialmente si cerca sempre di ragionare per codici binari, oppure un po' da tifoserie calcistiche, e questo lo si vede sui grandi temi, che sono quelli del Covid, quelli dei vaccini, quelli della religione, quelli delle guerre. Quindi o da una parte o dall'altra. Questa cosa qui, o bianco o nero, racchiude proprio una incapacità dell'essere umano di accettare che c'è una complessità che non è intrinseca nelle cose, è intrinseca in noi. Se noi non accettiamo la complessità e ragioniamo sempre di semplificazione, la cosa più facile che può accadere è, per l'appunto, lo scontro.
Io purtroppo il nostro tempo è finito, però abbiamo ancora un minuto per ricordare quali sono gli appuntamenti al... sia caduto intanto, purtroppo. Allora, lo ricordo io, mercoledì 5 novembre 2025 alle 18.30 presso l'Auditorium Centro Culturale di Milano in Largo Corsia dei Servi 4 Milano. Trovate anche tutte le altre informazioni sul sito internet. Faccio vedere anche la copertina del libro di cui andrete a parlare, lo farai, dimmi se sbaglio, insieme anche a Paola Fantolini e con la moderazione di Gianfranco Lauretano, giusto?
Perfetto,
ho detto bene, perfetto. Io ti ringrazio, a me non resta invece
grazie
che...
A voi.
Grazie e ci vediamo sicuramente il 5 novembre a Milano, ma poi faremo anche noi sul nostro sito, daremo tutte le informazioni di come accedere. Io invece non devo altro che salutarvi, ringraziarvi di essere stati con noi. Mi dispiace che avete dovuto vedere la mia faccia oggi e non quella di Rebecca. Vi ricordo che tutte le puntate sono in podcast audio sulle migliori piattaforme, sul nostro sito www.youngradio.it, oppure in podcast video, anche questo purtroppo su YouTube. Io vi saluto qui dalla sede di Buraco Bolgora di Piano Locale Giovani, ringrazio gli ospiti di oggi, un saluto a Rebecca che troviamo settimana prossima. Saluto anche vi saluto entrambi visto che siete arrivati, saluto anche Camillo. Camillo, in un minuto riesci a dirci quali sono gli altri appuntamenti del centro, quali saranno le altre date?
E c'è, parlando di poesia, inizierà una rassegna di cinema su Pierpaolo Pasolini dal 7 novembre al Cinema Arlecchino a Milano, e poi ci sarà un bel incontro sul tema dell'amicizia che dà inizio a un ciclo sull'amicizia, che cos'è, se è impossibile oggi, con Mario Calabresi e il filosofo Petrosino Silvano. Il 20 di novembre.
Perfetto. Vi daremo informazioni anche di questo, anche perché, visto che questa è una trasmissione di cinema e serie TV, sicuramente Pasolini ne terremo conto, magari ci risentiamo, Camillo, per parlare anche di questo, e io vi auguro una buona serata. Ciao
a
tutti.
Grazie a voi, buona serata. Grazie.
Grazie a tutti, ciao.